verbi che usa Tommaso quando dice non metto il mio dito, non metto la mia mano, sono piuttosto forti, potrebbe quasi dire non getto il mio dito, non getto la mia mano, che mi pare che rivelino un certo animo, appunto energico nel contraddire affermazione degli altri discepoli. E invece appunto quando il Signore gli appare e riprende le sue stesse parole usa un altro verbo che potrebbe quasi suggerire offri il tuo dito. Quindi non solo addolcisce, ma quasi lo invita appunto a offrire se stesso in questo gesto di verifica del fatto che egli è vivo, insomma.
Mi sono fermato su una doppia coppia, diciamo. Il tema della fede che in Giovanni è infinite volte, io non credo, non essere incredulo ma credente, e beato perché hai creduto, che è il tema della fede, e vedere e toccare. Discepoli gli altri gli dicono abbiamo visto, lui vuole toccare, alla fine è chiamato direttamente a toccare, quindi vedere e toccare. E non lo so se spero che non sia soltanto così una cosa emotiva, al Papa una volta è scappato recentemente di dire alle persone, parlava proprio delle persone che chiedono, guardare negli occhi e prendigli per mano, vedendo toccarlo, diremmo al povero, insomma. E poi la conclusione dove c'è di nuovo il tema della fede, perché crediate, e qui non è più vedere e toccare, ma i segni che sono.
Aveva fatto pensare proprio l'inizio quando dice che Tommaso non era con loro. Quando venne Gesù, quindi sembra che tutto parte da questa assenza e non ci viene detto perché non c'era o proprio non era con loro. E mi sembra che questo rappresenti tante nostre situazioni, anche occasioni mancate. Invece nei testi precedenti, soprattutto la presenza di Maria, ecco, così vicina sempre a Gesù, e anche desiderosa proprio di ritrovare quel corpo. Mi sono fatto l'idea che anche questo impeto, questo rifiuto di fatto forse venga anche dal rammarico, ecco, di non essere stato lì. Però appunto poi a questa confessione, no? Mio Signore, mio Dio, così bella che neanche loro, i discepoli, almeno non è stata riportata, avevano avuto vedendo Gesù, quindi il cammino, diciamo, di comprensione, anche di fede, un po' di tutto il gruppo dei discepoli. Alla fine questo suo non essere presente è stato tanto importante. Quindi, ma dire che proprio la vicenda di ciascuno ha una grande importanza anche per gli altri. E un po' parallelo a questo, così mi faceva pensare anche questi altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Certo, c'è una scelta, potremmo dire, relazionale o comunque magari hanno scelto i migliori, ecco, dei segni, quelli più forti. Certo, un po' dispiace, ecco, che ci lasci un po' in sospeso su questi atti che non sono stati scritti, però anche qui ci concentriamo su questi. C'è anche qui un'assenza, insomma, un'essenzialità anche delle occasioni, dei modi di incontrare il Signore che sembra desiderata anche da Gesù stesso e dai primi discepoli. Ecco. E quindi questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi una certa anche, come dire, sobrietà e grande attenzione, ecco, alle occasioni che ci sono date. Pensavo appunto all'Eucaristia quotidiana, che magari certe volte manchiamo, eppure è quello l'appuntamento.
Secondo me Tommaso non ce li ha messi le dita nelle ferite. Le dita della mano nelle ferite di Gesù. Lui l'ha invitato a farlo, ma lui alla fine non l'ha fatto. È un'ipotesi possibile perché non è detto che Gesù, infatti, quando gli risponde, gli dice perché hai visto e creduto? Non gli dice perché hai messo le mani e hai creduto, perché hai visto? Quindi lo scarto, la differenza è tra chi ha visto e chi non ha visto. Poi lui, Tommaso, rimane sempre un esempio emblematico della richiesta, del desiderio, della volontà di avere delle prove tangibili, ma alla fine anche a lui è bastato il vedere. Ora, noi non abbiamo visto, per esempio. Lui, Tommaso, non aveva visto 8 giorni prima, ma adesso ha visto. Quindi, questi beati che non hanno visto e hanno creduto, sono altri. Sono tutti quelli che sono venuti dopo e hanno creduto alla parola di quelli che hanno visto. Quindi siamo noi questi qui, questi beati, e probabilmente bisogna concentrarsi su questo, su quelli che hanno visto, che hanno testimoniato.
A me ha colpito un piccolo dettaglio che ho notato per la prima volta, cioè che di Tommaso mi è sottolineato che era uno dei 12, chiamato Didimo, perché in realtà non è che ci sarebbe stato bisogno di presentarlo di nuovo, visto che si era già incontrato sia nel capitolo 11, quando appunto Tommaso Didimo aveva detto quell'espressione andiamo anche noi a morire con lui. E poi da poco, durante l'ultima cena, quando ho interrogato Gesù sulla via. E allora questa sottolineatura di Tommaso, uno dei 12, mi ha ricordato la fine del capitolo 6, quando Gesù, anticipando il tema di Giuda, appunto dice: non sono forse io che ho scelto voi i 12, eppure ogni di voi è un diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, cui infatti stava per tradirlo, era uno dei 12. Così mi sembrava, sì, un piccolo particolare, però che esprime come proprio nel gruppo dei suoi discepoli che c'è il tradimento, abbiamo visto il rinnegamento di Pietro, e adesso questo tema della non fede, del problema della fede.
Sì, che questa precisazione del versetto 24, uno dei 12,
serva all'Evangelista a precisare una responsabilità particolare di Tommaso rispetto alla sua assenza in quell'occasione e quindi a dire che forse non c'erano solo i dodici in quel luogo a porte chiuse la sera del giorno di Pasqua, ma ci fossero altri discepoli o altre discepole, non c'è scritto da nessuna parte che ci fossero solo i dodici. Allora dire Tommaso uno dei dodici potrebbe voler dire nell'intenzione del narratore, ma guarda te, proprio uno dei dodici, cioè non parliamo, che so, di Maria Maddalena, di cui si era parlato a lungo. Parliamo proprio di uno dei più stretti, dei più vicini a Gesù. È proprio lui che mostra questa difficoltà. A me è piaciuto molto oggi, al versetto 28, quando Tommaso dice il mio Signore e il mio Dio. Perché forse è l'unica volta del Vangelo di Giovanni in cui c'è una persona che dice davanti all'uomo Gesù che è Dio. Probabilmente c'è qualcuno che gli dice figlio di Dio, il Messia, ma proprio dire così, il mio Dio, cioè identificare quell'uomo con Dio, questo mi pare effettivamente un vertice della professione di fede di Tommaso, tanto più che trovo la stessa espressione nelle parole stesse di Gesù a Maria Maddalena, al versetto 17, salvo al Padre mio e Padre vostro, e Dio mio e Dio vostro. Quindi, per Gesù il mio Dio è il Padre, per Tommaso il mio Dio è Gesù. Qui siamo veramente a un apice, mi pare, di tutto il discorso della fede che anch'io, come Angelo ha sottolineato, ho avvertito anche in termini ricapitolativi, cioè qui, proprio come un ammaestramento finale, il risorto sta dicendo che la fede vera, quella autentica, non si basa sui segni, non si basa su ciò che si vede, però diciamolo allora su cosa si basa. Si basa su ciò che è stato scritto. Che alla fine è il passaggio che persone come noi penso debbano accettare di fare è dire che il libro che teniamo in mano in questo momento è lo scrigno, è il tesoro di quella memoria dei segni operati da Gesù che ci consente di credere e se crediamo alle cose che stiamo condividendo insieme adesso, perché sono scritte qui, non sono nostre fantasie. Riceviamo vita, perché è questo quello che Gesù dice. Queste sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi va bene tutte le solite. Sapete che ogni tanto c'è anche qualcuno che dice che non bisogna essere bibliolatri, queste storie qua, però alla fine, alla conclusione, prima conclusione forse del Vangelo di Giovanni, qui c'è un'affermazione molto netta, cioè la fede, allora, no sui segni, no sulla pretesa di vedere. E allora su che cosa? D'accordo, non sono stati scritti tutti i segni, per carità, ma questi sono stati scritti, quindi è sufficiente. Il Vangelo di Giovanni, molto bella l'espressione che si trova qui, in questo libro, questi sono stati scritti in questo libro. Il Vangelo di Giovanni è questo libro, versetto 30. Quindi è sufficiente quello che c'è scritto. Allora mi pare effettivamente una sintesi importante del cammino di questi mesi e anche una grande consolazione che il Signore ci dà, cioè davanti anche a questa confusione, diciamo, endemica, devastante a tutti i livelli nel mondo, ma anche nella Chiesa Cattolica, questo mi sembra proprio assolutamente indiscutibile. L'atto di fede della persona e della comunità ha come oggetto principale, se non unico, le parole scritte in questo libro. Io penso che dobbiamo proprio ringraziare il Signore per il cammino che ci fa fare, perché facendolo insieme apprezziamo che è un dono unico quello che ci viene offerto ogni giorno e che serve, è finalizzato a darci vita. Penso che ognuno di noi poi nella vita di ogni giorno sperimenti, no, che quanti contatti o attività o pensieri mortiferi ha accumulato. Io sono un sostenitore della messa della mattina anche per questa ragione, che penso che se celebriamo molto presto la messa, i contatti con le realtà mortifere avvenute fino a una messa a un orario presto dovrebbero essere piuttosto ridotti e quindi dovremmo essere un po' più aperti a un contatto ampio, dilatato. Ecco, però quando invece celebriamo alla sera, non so voi, ma si arriva con un cumulo di morte, veramente, cioè di contaminazione, di impurità, di... un fardello enorme. Quindi qui poter invece dire, ma guarda, abbiamo questo libro, lo apriamo insieme, c'è la memoria scritta dei segni fatti da Gesù, proprio quelli che ha fatto. Dice, sì, ma non ti preoccupare, non sono mica tutti. Infatti nessuno pretende che siano tutti, ma quelli che bastano perché noi ci nutriamo. Cosa c'è di più bello, si potrebbe dire, no? Non possiamo...